Bentornati a Backdrop Podcast, il podcast in italiano sulla National Hockey League, il massimo campionato di hockey nordamericano. Un grande ringraziamento va come sempre a The Cutting Edge Radio, la voce tagliente all'avanguardia sullo sport a stelle e strisce che ci permette di andare in onda. In questa 14ª puntata stagionale parleremo del protocollo per la ripartenza del campionato, delle perplessità relative alla formula scelta per terminare il campionato e infine daremo un primo sguardo a 4 nomi tra i più interessanti in ottica draft. Ebbene sì, come probabilmente avrete avuto modo di leggere, in questa settimana è stato approvato il Return to Play Plan, dunque il piano che permetterà alla Lega di terminare la stagione. Se da una parte i dettagli per quanto riguarda soprattutto le misure restrittive sanitarie che tutte le squadre dovranno osservare naturalmente in maniera molto stretta, se queste misure sono sicure non si conosce ancora la data precisa nella quale ritorneremo a vedere l'hockey a stelle e strisce esibirsi, ma comunque è un passo importante naturalmente, e soprattutto il fatto che le franchigie abbiano accettato questo piano. Ebbene, in cosa consiste questo piano? Se da una parte avevamo già anticipato nello scorso episodio, dunque di 2 settimane fa, quando avevamo parlato di questa possibilità di disputare i playoff con 24 squadre, possibilità che non trova tutti d'accordissimi, ma comunque che è stata votata con la maggioranza, e dopo parleremo in particolare dei due club che si erano così opposti a questa soluzione. Dunque playoff a 24 squadre, ma quello che diciamo il cambiamento principale delle prossime settimane sarà naturalmente la possibilità di allenarsi, cosa che sta chiaramente alla base di tutto quello che poi è il proseguio e la fine della stagione. Dunque la NHL ha inviato a tutte le squadre e a tutti i giocatori un documento di 22 pagine in cui spiega dettagliatamente i protocolli da seguire per riprendere gli allenamenti in piccoli gruppi a partire da inizio giugno, anche se, come detto, sulla data precisa anche di quando si potrà ricominciare a allenarsi non c'è ancora certezza. Comunque dall'inizio di giugno sarà possibile fare questi allenamenti con piccoli gruppi di giocatori. In particolare saranno al massimo 6 gli atleti che potranno scendere sul ghiaccio su base volontaria, dunque diciamo così i club non potranno obbligare i giocatori che per vari motivi non se la sentono in questo momento con le problematiche relative al coronavirus di allenarsi. Dunque al massimo 6 giocatori sul ghiaccio che potranno lavorare quando i centri d'allenamento verranno riaperti, ma non potranno presenziare né sul ghiaccio né insomma nelle strutture né gli allenatori o altri membri dello staff. I giocatori in più dovranno indossare la mascherina quando entrano nelle strutture e quando riescono, e quando non c'è la possibilità di mantenere le distanze sociali, ad eccezione chiaramente, e direi aggiungere anche per fortuna, di quando sono sul ghiaccio. Per tutti quegli atleti che hanno deciso di ritornare magari ad esempio in Europa e ora dall'estero appunto devono fare ritorno in Nord America, a questi atleti verrà imposto un periodo di autoisolamento. Dunque, finalmente siamo arrivati a quella che è un'intesa. Come detto, manca ancora la data ufficiale e esattamente quale sarà anche il calendario, ma è stata appunto varata questa opzione per terminare il campionato. Attualmente l'NHL e l'NBA sono le due leghe negli Stati Uniti che hanno fatto i passi avanti più importanti per quanto riguarda la ripresa dei rispettivi campionati, mentre in altri ambiti si aspetta ancora, come anche in Europa. Proprio oggi, giovedì 28 maggio, è arrivata la conferma ad esempio che la Premier League ripartirà e anche il campionato italiano, la Lega Serie A di calcio ripartirà. Dunque pian piano tutto lo sport ai livelli più alti, dunque dove ci sono dei forti interessi economici che prevalgono diciamo così sul fatto di giocare anche magari a porte chiuse, ma comunque con tutto il giro d'affari legato anche soprattutto ai diritti televisivi, insomma è chiaro che a queste squadre diciamo così è comunque importante giocare, e di sicuro rispetto anche magari ad altri campionati minori o ad altre nazioni d'Europa con campionati campionati meno importanti, ecco che chiaramente a questo tipo di palcoscenici conviene comunque giocare. Dunque, come detto, questo piano, il return to play della NHL, non ha trovato però tutti d'accordo. Era un aspetto che avevamo trattato così di sfuggita nello scorso episodio, ma sono usciti nuovi sviluppi e secondo me anche un punto di vista molto interessante, in particolare quello dell'ala dei Lightning, Alex Killorn, che si è espresso in un'intervista su The Athletic proprio riguardo a questa questione. E ecco, andremo a spiegare un po' meglio quali sono, diciamo così, le perplessità che questo piano comporta. Allora, se partiamo dalla base che solo due squadre hanno votato no a questo piano, ovvero appunto i Tampa Bay Lightning di Killorn e i Carolina Hurricanes, capiamo che comunque il piano trova, diciamo così, a favore della maggior parte delle squadre. Ma perché nello specifico i Lightning non volevano questo tipo di soluzione con un playoff a 24 squadre? Allora, Tampa Bay è una delle contendenti più serie per quanto riguarda la vittoria finale, e l'obiettivo della squadra è quello di riscattarsi dopo la clamorosa eliminazione per mano dei Columbus Blue Jackets nella scorsa stagione al primo turno di playoff. Ora, è chiaro che questo voto non è stato unanime, perché la possibilità di estendere i playoff a 24 squadre significa che di colpo alcune squadre che dovevano essere in teoria con un piede già fuori e oltre dai playoff, di colpo possono potenzialmente vincere ancora il titolo, sono ancora in corsa. Detto che alcune di queste squadre hanno venduto i loro migliori giocatori per esempio nella trade deadline, proprio perché per loro questa stagione era archiviata, è chiaro che ci sono anche delle squadre, come per esempio i Tampa Bay, che sono i favoriti e che però si guardano bene da giocarsi contro squadre che di colpo ritrovano la possibilità di vincere. Nella scorsa settimana avevamo parlato ad esempio di quella che era un po' il dubbio dei Pittsburgh Penguins, che dovranno affrontare i Montreal Canadiens, che in questa stagione hanno fatto vedere di sicuro più ombre che luci, ma che in una serie magari corta come appunto i 5 partite, è chiaro che con le prestazioni magari di un Corey Price in porta strabilianti possono avere la possibilità di creare un upset importante. Sì, perché una delle perplessità maggiori riguarda proprio questo formato. Dunque, ricapitolando, le prime quattro squadre di ogni conference, di ogni chiaramente division, vanno direttamente ai playoff e si giocheranno così un round robin con delle partite che avranno alla fine poco a quanto riguarda l'importanza. Ed è proprio questo il punto fondamentale sul quale così si basa quella che è le perplessità dei Tampa Bay, perché il problema è che è proprio riguardante la possibilità di incontrare delle squadre più o meno motivate. L'idea riassunta appunto da Alex Killorn nell'intervista è che con questo scenario, con le squadre migliori che andrebbero a giocarle al round robin, mentre le altre squadre sarebbero così inglobate in questa bolla per giocarsi i posti definitivi per i playoff, ma in partite da sole 5 partite, quindi miniserie, con quindi 16 squadre che verranno appunto dovranno contendersi l'avanzata nei playoff. Dunque, dalla quinta alla dodicesima posizione si affronteranno quelle squadre, ma le squadre migliori, se volete, sono quelle che dovranno poi aspettare e aspetteranno quello che è il risultato appunto di questi shorter play, di queste serie, di queste mini serie di playoff. Ma rispetto alle altre stagioni, chiaramente, e con tanto ghiaccio così in arretrato, dunque le squadre dovranno prima ritornare in forma, soprattutto dovranno ritrovare il feeling con la con la partita, dunque ben oltre l'allenamento, è chiaro che in questo senso aver disputato anche solo una miniserie può essere solo che un vantaggio per le squadre più sfavorite, cioè quelle che partono indietro rispetto alle contender vere e proprie. È chiaro che le contender si troveranno in una situazione in cui aspetteranno queste squadre e magari avranno giocato poco a livello di partite che contano veramente. E questo, appunto, secondo Killorn, è proprio la perplessità maggiore per quanto riguarda questo piano. Se ad esempio, appunto, prendiamo Tampa Bay, Tampa Bay ha paura di che succeda un po' quello che è successo l'anno scorso, con le dovute proporzioni, chiaramente non c'era di mezzo una pandemia mondiale, ma il discorso è che l'anno scorso Tampa Bay aveva fatto segnare questo storico risultato di 62 vittorie durante la regular season, e poi però a partire già da, diciamo così, dall'inizio marzo non aveva più disputato delle vere partite così, diciamo, di alto livello, perché ormai si trattava semplicemente di arrivare in fondo alla stagione con squadre che magari non avevano già nulla più da chiedere. E forse è stata proprio questa una delle cause che poi ha portato a questo clamoroso upset contro i Columbus Blue Jackets, che si sono giocati fino alla fine l'accesso nei playoff con delle grandi partite ad alta intensità e che poi sono riusciti, appunto, nella serie di sette partite a buttare fuori dai playoff i Lightning. Dunque è chiaro che in questo senso, diciamo così, questo background, quello che è successo la scorsa stagione, può spiegare perché una squadra come Tampa Bay abbia votato no a questo piano, ma questa è sicuramente una problematica che andrà affrontata. Bisognerà vedere come arriveranno le contender vere e proprie a disputarsi quelle che poi saranno i loro magari quarto di finale contro una squadra che ha avuto la possibilità di ritrovare prima il feeling delle partite che contano. Sicuramente quello che è importante ricordare è che Killorn dice chiaramente che la decisione, cioè il voto no a questo piano da parte dei Lightning, non è da vedere in un'ottica di no, non vogliamo giocare, non c'entra il ghiaccio. Lui ricorda che tutti vogliono tornare sul ghiaccio il prima possibile, vogliono tornare a fare quello che hanno sempre fatto, sono comunque professionisti che lo fanno di mestiere, quindi di colpo fare rimanere senza l'hockey per diversi mesi in uno stop assolutamente imprevedibile non è stato facile neanche per loro. Ma qui si tratta, appunto, più così una questione di forma, cioè quale forma adottare per poter terminare questa stagione. Ebbene, è stata scelta questa di formula, una formula che, come detto, fa discutere. È chiaro che, come abbiamo già ripetuto nello scorso episodio, non è facile trovare una formula che metta tutti d'accordo. Bisogna trovare un compromesso e alcune squadre chiaramente saranno meno contente. Intanto non è ancora stato, non sono ancora state così rese pubbliche quelle che saranno e scelte anche, a quanto pare, da parte della Lega. Non sono ancora state scelte le città dove si disputeranno la fine appunto dei playoff. Si parla di due o più città dove verranno, appunto, giocate le partite, ma si sta ancora decidendo. Ricordiamo, nello scorso episodio avevamo parlato proprio di questo e di quali erano i criteri per appunto la scelta delle città in questione. Comunque il discorso se è meglio entrare, diciamo così, a freddo in una serie che conta chiaramente con più energie, oppure affrontare, come detto, essere dall'altra parte della barricata, cioè essere la squadra che viene da quella mini serie di playoff, è sicuramente una problematica che ha tenuto banco anche durante questa settimana. Si sono espressi in diversi, ma diciamo così, se da una parte diversi la vedono come Killorn e dicono con queste condizioni, con questo tipo di stagione sarà uno svantaggio per le squadre più favorite che arriveranno senza aver fatto, appunto, queste partite più importanti, dall'altra parte è anche vero che, insomma, ecco, si potrà contare sulle maggiori energie, con magari meno infortuni per le squadre che puntano al titolo e che potranno, appunto, giocarsi così questo bye. È un po' l'idea della bye, ad esempio, che vediamo nella NFL. Dunque ci sono squadre che terminano prime nella division che possono usufruire di questo bye, e però è chiaro che dopo incontrano una squadra che magari il passaggio del turno invece se l'è dovuto davvero sudare. Staremo a vedere, sicuramente una questione interessante. Vedremo se poi, chissà, tra qualche mese poi potremo anche parlare della conclusione della NHL, potremo vedere quale sarà stata il percorso della squadra vincitrice. Come detto, per ora manca ancora il ghiaccio, siamo più o meno dovremmo essere a poco dalla ripresa degli allenamenti, ma insomma è difficile parlare di hockey giocato. Quello che però possiamo fare è dare un primissimo sguardo a quelli che sono quattro dei nomi più caldi per il prossimo draft. Come sapete, il draft quest'anno verrà effettuato solo al termine della stagione. E un'altra cosa da considerare è che sarà un draft un po' particolare, anche perché tante delle competizioni internazionali sono a livello naturalmente giovanile sono state cancellate a causa del coronavirus e ai campionati minori sono stati interrotti al pari ad esempio dell'American Hockey League. Ma questo insomma non cambia quelli che erano i nomi principali sui taccuini degli scout. Diciamo così, ne ho segnalati quattro che secondo me sono in questo momento davvero dei prospetti molto interessanti, dei quali sentiremo sicuramente parlare da qui all'avvicinamento poi al draft. Beh, la scelta numero uno direi che anche quest'anno è certa, ovvero è quella di Alexis Lafrenière, il canadese, 18 anni, ala dei Rimouski in Quebec Major Junior Hockey League. Ebbene, è un giocatore che per la seconda stagione di fila ha superato i 100 punti, in particolare in questo campionato prima dell'interruzione. Chiaramente aveva fatto così, aveva registrato 32 reti, 77 assist e 112 punti in 52 partite. L'anno prima, come detto, 105 punti. È sicuramente quello che è il nome più caldo sui taccuini degli scout. Lafrenière, anche secondo quelle che sono un po' le idee raccolte dai vari addetti ai lavori, possiede questa capacità, questo fatto di essere un prospetto davvero unico per quanto riguarda un futuro in NHL. Ha assolutamente dominato nella Quebec Major Junior Hockey League, come insomma spiegano anche i dati, e è riuscito a segnare, a mettere a tabellino più di 2 punti per ogni game insomma, in questa stagione. È stato nominato anche l'MVP dei campionati mondiali giovanili e si è ben comportato anche negli eventi internazionali. Questo è un aspetto importante perché molti scout tengono in forte considerazione anche questo criterio, anche perché spesso a livello internazionale si gioca in Europa, dunque anche in piste più grandi rispetto a quelle che sono poi quelle della NHL. Dunque, insomma, è interessante notare come il ragazzo in questione si comporta anche quando, insomma, non sta giocando nel suo campionato, magari minore in Canada, ma si esprime contro i migliori di pari categoria, chiaramente del mondo. Lafrenière ha davvero delle skill, ha una conduzione del puck davvero fantastica, è un giocatore definito molto molto creativo, forse uno dei più creativi che si è visti arrivare dal draft negli ultimi anni e poi insomma con le sue capacità di finte, come viene descritto in un articolo di Athletic, ha questa capacità di essere sempre ad una finta o ad un secondo, insomma, da costruirsi una azione da gol. È molto bravo anche per quanto riguarda l'esercizio del passaggio, perché è capace di effettuare passaggi veloci, passaggi che tagliano in due le difese, e questo chiaramente lo rende molto importante, un vero playmaker anche per quanto riguarda le situazioni di power play, e può contare su un fantastico tiro anche dalla media distanza. È sicuramente un giocatore definito molto molto competitivo anche a livello caratteriale e anche solido difensivamente, che sicuramente è così nella NHL moderna, insomma, così, anche se sei ala, insomma, devi riuscire a dare il tuo contributo in difesa. E forse quelli che vengono evidenziati come diciamo così punti sui quali lavorare sono la sua capacità di pattinaggio e la sua velocità, che diciamo così non sono bassi, però vengono definiti non più della media, ecco. gli era stato così, diciamo, gli era stato detto che avrebbe potuto pattinare meglio, però le previsioni sono quelle di un giocatore, diciamo, di un NHL skater medio. Insomma, è sicuramente un aspetto che, dove la Freniera può fare meglio. Il secondo prospetto interessante del quale vi vogliamo parlare è Quinton Byfield. Byfield ha giocato nel Sudbury, nell'Ontario Hockey League, in questa stagione, 32 gol, 50 assist in 80, in 45 partite, scusate, dunque 82 punti in 45 partite. Byfield ha 17 anni e diciamo che è riuscito davvero a comportarsi bene, considerando appunto la sua giovanissima età in questo campionato. È definito come un giocatore completo, ha un'ottima capacità di pattinaggio anche per un giocatore comunque con un fisico importante come il suo. E un po' come Lafreniere, anche in Byfield viene messa in risalto la sua creatività e la sua capacità di conduzione del puck, il suo stick handling, per dirla insomma con un termine d'oltreoceano, che fanno ammattire le difese. Ha un'ottima capacità di leggere il gioco, anche qui viene definito come un quarterback, se vogliamo, così facendo un parallelo col football americano, dunque un giocatore che sa condurre bene il puck, che sa scegliere insomma a quale compagno è meglio darlo in quale situazione. È un centro all around, dunque un centro che sa anche difendere bene. Diciamo che anche nel caso di Lafreniere, ecco, anche qui viene rimarcato il fatto che potrebbe migliorare la sua capacità di pattinaggio, mentre è stato testato anche a livello internazionale. Ed ecco, a livello internazionale forse si è espresso meno bene rispetto a quello che erano le attese, meno bene rispetto a quello che è il campionato nelle minors canadese. Ma ecco, è sicuramente Quinton Byfield è uno di quei nomi da segnarsi, perché probabilmente lo troveremo nei primissimi piazzamenti per quanto riguarda il prossimo draft. Al terzo posto troviamo un tedesco, anche qui un tedesco di 17 anni, Tim Stutzle. Stutzle gioca nell'Adler Mannheim, dunque in DEL, il massimo campionato tedesco, e si è messo in luce sia nei campionati Under 18, ma anche nella massima lega tedesca, dato che comunque ha giocato ben 41 partite, collezionando 34 punti, frutto di 7 gol e 27 assist. E anche nel caso di Stutzel si parla di un giocatore completo, e Stutzel è un'ala, è un giocatore completo e anche mentalmente molto molto competitivo. Sicuramente il fatto di aver potuto giocare nella lega professionistica tedesca, rispetto a, diciamo, i nomi che abbiamo citato prima, vuol dire che è un ragazzo che ha già potuto confrontarsi con quelli che sono così, età maggiori rispetto a giocare un campionato giovanile, e anche insomma a pesi e a velocità del gioco sicuramente differenti. Stutzel viene definito come un giocatore che ha tutto per diventare un ottimo NHLer. Ha una grande capacità di pattinaggio, è molto veloce, ha un ottimo, anche qua, stick handling, conduzione del puck, visione di gioco, è un ottimo, ottimo passatore, e sicuramente tutte queste caratteristiche potrebbero così dargli la possibilità di avere un ottimo impatto anche in NHL. Quello su cui deve probabilmente ancora lavorare un po' è la parte fisica, ma è chiaro che stiamo parlando, oddio, lo ricordo, di un giovane di 17 anni, dunque è anche normale questo aspetto che vada ancora migliorato. Anche se, nonostante, come detto, una taglia non grandissima, ancora delle capacità fisiche che vanno migliorate, spesso e volentieri compensa queste mancanze fisiche con la sua velocità, anche per quanto riguarda quando deve andare a caccia del disco. Inoltre è interessante notare come Stutzel è ufficialmente così definito un'ala, ma può giocare anche come centro, come lo ha fatto ad esempio ai Capitals campionati giovanili mondiali under 18, dove ha vinto il 58% degli ingaggi e a detta sua, dopo la competizione, è comunque lì a centro, è un ruolo dove si trova bene anche lì. Dunque sicuramente un altro giovane da tenere d'occhio. Chiudiamo invece in questa top 4, diciamo così, poi bisognerà vedere in quale esattamente posizione si verranno chiamati al draft, ma comunque un altro prospetto che non può mancare in quelli che sono i più attesi è un portiere, e qui andiamo ancora in Europa perché Yaroslav Askarov è russo, ha anche lui 17 anni, e ha giocato una partita in KHL, dunque il massimo campionato russo, diciamo uno dei campionati più importanti d'Europa. Ha giocato solo una partita, ma ne ha giocate 18 in VHL, che sarebbe diciamo la serie cadetta russa. In queste 18 partite ha concesso 2.45 reti a partita, con il 92% di saves, dunque sicuramente numeri molto interessanti. Askarov viene definito come un prospetto, uno dei migliori portieri negli ultimi anni che si affaccia, diciamo così, alla finestra della National Hockey League. Ha aiutato soprattutto per quanto riguarda quello che erano il campionato del mondo under 18, questo nel 2019, in quell'edizione aveva aiutato tantissimo la Russia a battere il talentuoso Canada under 18, quasi da solo, con delle parate davvero straordinarie, e anche aveva aiutato, era stato molto molto importante per quanto riguarda la vittoria sugli Stati Uniti. Dunque si era fatto notare come uno dei migliori portieri, se non il migliore di quella rassegna. È un giocatore che è dotato di un ottimo atletismo e ha anche un'ottima capacità di lettura delle partite e così è molto aggressivo, dunque sa aggredire, nel senso chiaramente più positivo del termine, quelle che sono le situazioni di gioco. È molto veloce tra i pali, diciamo così, gli viene a volte gli viene un po' rimproverata questa quello che viene detto jumpy in inglese, dunque questa cosa di saltare un po' tra i pali, che spesso è caratteristica dei portieri che si muovono molto, che sono molto veloci, dunque diciamo così andranno un attimo corretti alcuni movimenti, ma ha un'ottima capacità di seguire il disco anche quando esso si muove molto veloce. È dotato di un ottimo hockey IQ, questo viene riportato da diversi addetti ai lavori. Va detto che non ha performato bene a quello che erano stati i campionati, ai campionati mondiali di quest'anno, in gennaio, però ha subito anche dei gol evitabili, però comunque non è il giocatore che si è visto negli ultimi due anni crescere tantissimo in Russia e a livello internazionale, dunque diciamo così che questo passaggio a vuoto avuto ad inizio 2020 non dovrebbe influire troppo su quella che è la chiamata al draft. Secondo me è interessante perché i portieri è un ruolo molto delicato, è un ruolo che in NHL è chiaro che spesso e volentieri si conta più su quello che può essere l'affidabilità, quello che può essere l'esperienza. I giovani portieri devono crescere molto e poi devono essere capaci magari così di conquistarsi la fiducia degli allenatori quando gli viene data, e naturalmente per formare bene nelle partite dove vengono scelti. Dunque terremo sicuramente d'occhio questi quattro prospetti, ve ne proporremo anche altri nel corso delle prossime settimane, anche perché è giusto cominciare a pensare anche alla prossima di stagione. Questa stagione è stata appunto, per la questione del coronavirus, sarà comunque ricordata come una stagione molto particolare. A noi piace anche dare un po' uno sguardo così su quella che può essere la stagione 2021, sperando naturalmente che possa tornare tutto come prima, che possano rientrare le varie emergenze e che si possa magari così iniziare un campionato dall'inizio alla fine senza complicazioni. con la sigla di chiusura che parte alle mie spalle, io vi ringrazio per l'ascolto e vi invito a visitare come sempre The Cutting Edge, piattaforma dedicata, come detto, ai podcast riguardanti gli sport nordamericani, che presenta un'offerta sempre più vasta ed interessante. Noi, da parte di Packdrop Podcast, seguiremo da vicino gli sviluppi in attesa di conoscere la data precisa della ripartenza della National Hockey League. Per questa 14ª puntata è da parte mia davvero tutto. A presto!